alta voce Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo.
Privo di desideri e privo di impegni, passai tutta una bella giornata con mia moglie e poi nell'ufficio di Guido. Devo dire che la mancanza di impegni mi avvicinava a mia moglie e a mia figlia. Ero per loro qualche cosa più del solito, non solo gentile, ma un vero padre che dispone e comanda serenamente tutta la mente rivolta alla sua casa. Andando a letto mi dissi in forma di proponimento: tutte le giornate dovrebbero somigliare a questa. Prima di addormentarsi, Augusta sentì il bisogno di confidarmi un grande segreto. Essa lo aveva saputo dalla madre quel giorno stesso. Alcuni giorni prima Ada aveva sorpreso Guido mentre abbracciava una loro domestica. Ada aveva voluto fare la superba, ma poi la Fantesca si era fatta insolente e Ada l'aveva messa alla porta. La mattina appresso io mi levai col desiderio vivo che almeno quella prima giornata avesse a somigliare esattamente a quella precedente. Carla non c'era a casa. Fu una grande disillusione e mi morsi le dita dal dispiacere. La vecchia mi fece entrare in cucina. Mi raccontò che Carla sarebbe ritornata prima di sera. Le aveva detto che avrebbe mangiato fuori e perciò su quel focolare non c'era neppure quel piccolo fuoco che vi ardeva di solito. Lei non lo sapeva? Mi domandò la vecchia, facendo gli occhi grandi per la sorpresa. Pensieroso e distratto, mormorai: «Ieri lo sapevo. Non ero però sicuro che la comunicazione di Carla valesse proprio per oggi». Me ne andai dopo di aver salutato gentilmente. Digrignavo i denti, ma di nascosto. Ci voleva del tempo per darmi il coraggio di arrabbiarmi pubblicamente. Entrai nel giardino pubblico e vi passeggiai per una mezz'ora per prendermi il tempo di intendere meglio le cose. Erano tanto chiare che non ci capivo più niente. Finii col ritornare dalla vecchia. Avrei trovato una parola da mandare a Carla per indurla a rivedermi. Trovai la vecchia seduta accanto ad una finestra, nella cucina, intenta a rammendare una calza. Essa si levò gli occhiali e, quasi timorosa, mi mandò uno sguardo interrogatore. Io esitai. Poi le domandai: «Lei sa che Carla ha deciso di sposare il Lali?» A me pareva di raccontare tale nuova a me stesso. Carla me l'aveva detta ben due volte, ma io il giorno prima vi avevo fatto poca attenzione. La vecchia mi guardò, anch'essa esitante. Certamente aveva paura di commettere delle indiscrezioni che avrebbero potuto esserle rimproverate. Poi scoppiò, tutta gioia evidente. «Gliel'ha detto Carla? Allora dovrebbe essere così. Io credo che farebbe bene. Che cosa gliene sembra a lei?» Ora rideva di gusto la maledetta vecchia, che io avevo sempre creduto informata dei miei rapporti con Carla. L'avrei picchiata volentieri, ma poi mi limitai a dire che prima avrei atteso che il maestro ci facesse una posizione. A me, insomma, pareva che la cosa fosse precipitata. Nella sua gioia, la signora divenne per la prima volta loquace con me. Non era del mio parere. Quando ci si sposava da giovani, si doveva fare la carriera dopo di essersi sposati. Perché occorreva farla prima? Carla aveva così pochi bisogni. La sua voce, ora, sarebbe costata meno, visto che nel marito avrebbe avuto il maestro. Queste parole, che potevano significare un rimprovero alla mia avarizia, mi diedero un'idea che mi parve magnifica e che per il momento mi sollevò. Nel plico che portavo sempre nella mia tasca di petto doveva esserci ormai un bel importo. Lo trassi di tasca, lo chiusi e lo consegnai alla vecchia perché lo desse a Carla. Avevo forse anche il desiderio di pagare finalmente in modo decoroso la mia amante, ma il desiderio più forte era di rivederla e riaverla. Dissi alla vecchia che la busta conteneva poco denaro residuo di quello consegnatomi per loro dagli amici del povero Koppler. Poi, molto rasserenato, mandai a dire a Carla che io restavo il suo buon amico per tutta la vita e che se essa avesse avuto bisogno di un appoggio avrebbe potuto rivolgersi liberamente a me. Così potei mandarle il mio indirizzo, che era quello dell'ufficio di Guido. Partii con un passo molto più elastico di quello che mi aveva condotto colà. Ma quel giorno ebbi un violento litigio con Augusta. Si trattava di cosa da poco. Io dicevo che la minestra era troppo salata ed essa pretendeva di no. Ebbi un accesso folle d'ira, perché mi sembrava che essa mi deridesse, e trassi a me con violenza la tovaglia, così che tutte le stoviglie dalla tavola volarono a terra. La piccina, che era in braccio della bambinaia, si mise a strillare, ciò che mi mortificò grandemente, perché la piccola bocca sembrava mi rimproverasse. Augusta impallidì, come sapeva impallidire lei. Prese la fanciulla in braccio e uscì. A me parve che anche il suo fosse un eccesso. Mi avrebbe ora lasciato mangiare solo come un cane. Ma subito essa, senza la bambina, rientrò, riapparecchiò la tavola, sedette dinanzi al proprio piatto, nel quale mosse il cucchiaio, come se avesse voluto accingersi a mangiare. Io fra me e me bestemmiavo, ma già sapevo d'essere stato un giocattolo in mano di forze sregolate della natura. La natura, che non trovava difficoltà nell'accumularle, ne trovava ancor meno nello scatenarle. Le mie bestemmie andavano ora contro Carla, che fingeva di agire solo a vantaggio di mia moglie. Ecco come me l'aveva conciata. Augusta, per un sistema a cui rimase fedele fino ad oggi, quando mi vede in quelle condizioni, non protesta, non piange, non discute. Quando io mitemente mi misi a domandarle scusa, essa volle spiegare una cosa. Non aveva riso, aveva soltanto sorriso, nello stesso modo che m'era piaciuto tante volte e che tante volte avevo vantato. Mi vergognai profondamente. Supplicai che la bambina fosse portata subito con noi e quando l'ebbi fra le mie braccia, lungamente giocai con lei. Giocavo con la bambina sapendo che così, senza abbassarmi a far delle scuse, mi riavvicinavo ad Augusta. E infatti le sue guance avevano già riacquistato il loro colore consueto. Poi anche quella giornata finì molto bene e il pomeriggio somigliò a quello precedente. Era proprio la stessa cosa, come se la mattina avessi trovato Carla al solito posto. Non m'era mancato lo sfogo. Alla sera riparlammo di Guido. Pareva che la sua pace con Ada fosse completa. Augusta si meravigliava della bontà di sua sorella. Questa volta però toccava a me di sorridere, perché era evidente che ella non ricordava la propria bontà, che era enorme. Le domandai: «E se io insudiciassi la nostra casa, non mi perdoneresti?» Ella esitò. «Noi abbiamo la nostra bambina», esclamò, «mentre Ada non ha dei figliuoli che la leghino a quell'uomo». Ella non amava Guido. Penso talvolta che gli tenesse rancore perché mi aveva fatto soffrire. Pochi mesi dopo, Ada regalò a Guido due gemelli e Guido non comprese mai perché gli facessi delle congratulazioni tanto calorose. Ecco che, avendo dei figlioli, anche secondo il giudizio di Augusta, le serve di casa potevano essere sue senza pericolo per lui. Alla mattina seguente, però, quando in ufficio trovai sul mio tavolo una busta al mio indirizzo scritto da Carla, respirai. Ecco che niente era finito e che si poteva continuare a vivere, munito di tutti gli elementi necessari. In brevi parole, Carla mi dava un appuntamento per le 11 della mattina al giardino pubblico, all'ingresso posto di faccia alla sua casa. Anche quella era una giornata pregna della nuova primavera, dolce e luminosa. Quando abbandonai la rumorosa corsia Stadion ed entrai nel giardino, mi trovai nel silenzio della campagna, che non si può dire interrotto dal lieve, continuo stormire delle piante lambite dalla brezza. Carla mi venne incontro. Aveva in mano la mia busta e mi si avvicinava senza un sorriso di saluto, anzi, con una rigida decisione sulla faccina pallida. Portava un semplice vestito di tela, dal tessuto grosso, attraversato da strisce azzurre, che le stava molto bene. Pareva anch'essa una parte del giardino. Più tardi, nei momenti in cui più la odiai, le attribuì l'intenzione di essersi vestita così per rendersi più desiderabile nel momento stesso in cui mi si rifiutava. Era invece il primo giorno di primavera che la vestiva. Carla pareva commossa e quando parlava una specie di convulso le faceva tremare le labbra. Talvolta anche nel cantare, quel movimento delle labbra le impediva la nota. Mi disse: «Vorrei compiacerti e accettare da te questo denaro, ma non posso. Assolutamente non posso. Te ne prego, riprendilo». Vedendola vicina alle lacrime, subito la compiacqui, prendendo la busta che mi ritrovai poi in mano, lungo tempo dopo di aver abbandonato quel luogo. «Veramente non ne vuoi più sapere di me?» Feci questa domanda non pensando che essa vi aveva risposto il giorno prima. Ma era possibile che, desiderabile come la vedevo, essa si contendesse a me? «Zeno», rispose la fanciulla con qualche dolcezza, «non avevamo noi promesso che non ci saremmo rivisti mai più. In seguito a quella nostra promessa, ho assunto degli impegni che somigliano a quelli che tu avevi già prima di conoscermi. Sono altrettanto sacri dei tuoi. Io spero che a quest'ora tua moglie si sarà accorta che sei tutto suo». Nel suo pensiero continuava dunque ad avere importanza la bellezza di Ada. Se io fossi stato sicuro che il suo abbandono era causato da lei, avrei avuto il modo di correre al riparo, le avrei fatto sapere che Ada non era mia moglie e le avrei fatto vedere Augusta col suo occhio sbilenco e la sua figura di balia sana. Cercai di parlare calmo, mentre anche a me le labbra tremavano, ma dal desiderio. Le raccontai che ancora ella non sapeva quanto mia essa fosse e come non avesse più il diritto di disporre di sé. Nella mia testa si muoveva la prova scientifica di quanto volevo dire, cioè quel celebre esperimento di Darwin su una cavalla araba, ma grazie al cielo sono quasi sicuro di non averne parlato. Devo però aver parlato di bestie e della loro fedeltà fisica in un balbettio senza senso. Abbandonai poi gli argomenti più difficili, che non erano accessibili né a lei né a me in quel momento, e dissi: «Quali impegni puoi avere presi? E quale importanza possono avere in confronto a un affetto come quello che ci legò per più di un anno?» L'afferrai rudemente per la mano, sentendo il bisogno di un atto energico, non trovando nessuna parola che sapesse supplirvi. Essa si levò con tanta energia dalla mia stretta, come se fosse stata la prima volta che io mi fossi permessa una cosa simile. «Mai», disse con l'atteggiamento di chi giura, «ho preso un impegno più sacro. L'ho preso con un uomo che a sua volta ne assunse uno identico verso di me». Non v'era dubbio. Il sangue che le colorì improvvisamente le guance vi era spinto dal rancore per l'uomo che verso di lei non aveva assunto alcun impegno. E si spiegò ancora meglio. «Ieri abbiamo camminato per le strade, uno a braccio dell'altra, in compagnia di sua madre». Era evidente che la mia donna correva via, sempre più lontano da me. Io le corsi dietro follemente, con certi salti, simili a quelli di un cane cui venga conteso un saporito pezzo di carne. Ripresi la sua mano con violenza e bene proposi: «Camminiamo così, tenendoci per mano, traverso tutta la città, in questa posizione insolita, per farci meglio osservare, passiamo la corsia Stadion e poi i volti di Chiozza e giù, giù, traverso il corso fino a Sant'Andrea, per ritornare alla camera nostra per tutt'altra parte, perché tutta la città ci veda». Ecco che per la prima volta rinunziavo ad Augusta e mi parve una liberazione, perché era ad essa che voleva togliermi Carla. Essa si tolse di nuovo la mia stretta e disse seccamente: «Sarebbe circa la stessa via che abbiamo fatta noi ieri». Saltai ancora. «Ed egli sa? Sa tutto? Sa che anche ieri fosti mia?» «Sì», essa disse con orgoglio, «egli sa tutto, tutto». Mi sentivo perduto e nella mia rabbia, simile al cane che quando non può più raggiungere il boccone desiderato addenta le vesti di chi glielo contende, dissi: «Questo tuo sposo ha uno stomaco eccellente. Oggi digerisce me e domani potrà digerire tutto ciò che vorrai». Essa ebbe un'espressione d'indignazione di cui non avrei creduto capace. Il suo occhio bruno e mite di gazzella. «A me lo dici? E perché non hai il coraggio di dirlo a lui?» Mi volse le spalle e con passo celere s'avviò verso l'uscita. Io già avevo rimorso delle parole dette, offuscato però dalla grande sorpresa che ormai mi fosse interdetto di trattare Carla con meno dolcezza. La piccola figurina azzurra e bianca, con un passo breve e celere, raggiungeva già l'uscita quando mi decisi di correrle dietro. La fermai al portone di casa sua e le dissi solo sinceramente il grande dolore di quel momento. «Ci separeremo proprio così, dopo tanto amore». Essa procedette oltre, senza rispondermi, e io la seguii anche sulle scale. Poi mi guardò con quel suo occhio nemico. Se lei vuol vedere il mio sposo, venga con me. Non lo sente? È lui che suona il piano. Sentii appena allora le note sincopate del saluto dello Schubert ridotto da Liszt, il grande desiderio che mi aveva commosso fino ad allora. Era improvvisamente sparito. Del maschio non restava in me che la combattività. Avevo domandato imperiosamente una cosa che non mi competeva. Per diminuire il mio errore, adesso bisognava battersi, perché altrimenti il ricordo di quella donna che minacciava di farmi punire dal suo sposo sarebbe stato atroce. Ebbene, le dissi. Se lo permetti, vengo con te. Continuai a salire accanto a lei, ma improvvisamente essa si fermò, s'appoggiò al muro e si mise a piangere, senza parole. Lassù continuavano ad echeggiare le note del saluto su quel pianoforte che io avevo pagato. Il pianto di Carla rese quel suono molto commovente. Io farò quello che vuoi. Vuoi che me ne vada? Domandai. Sì, disse essa, appena capace di articolare quella breve parola. Addio, le dissi, già che lo vuoi, addio per sempre. Scesi lentamente le scale, fischiettando anch'io il saluto di Schubert. Avevo un grande desiderio di andarmene e ritornavo anche una volta, puro ad Augusta. Anche il cane, cui a forza di pedate si impedisce l'approccio alla femmina, corre via purissimo per il momento. Quando il giorno dopo fui ridotto nuovamente allo stato in cui mi ero trovato al momento di avviarmi al giardino pubblico, decisi subito di scrivere a Carla. Non m'era possibile di lasciar trascorrere neppure un solo giorno di più senza fare un tentativo per riavvicinarmi a lei. Scrissi e riscrissi quella lettera per mettere in quelle poche parole tutto l'accorgimento di cui ero capace. La riscrissi tante volte anche perché lo scriverla era un grande conforto per me, era lo sfogo di cui abbisognavo. Le domandavo perdono per l'ira che le avevo dimostrata, asserendo che il grande mio amore abbisognava di tempo per calmarsi. Aggiungevo, ogni giorno che passa m'apporta un altro briciolo di calma, e scrissi questa frase tante volte, sempre digrignando i denti. Io mi figuravo che la lettera avrebbe avuto un grande effetto. Il terzo giorno ricevetti da lei un breve biglietto. Non vi venivo invocato affatto, né come Zeno né come Dario. Mi diceva soltanto, grazie, sia anche lei felice con la consorte sua, tanto degna di ogni bene. Parlava di Ada, naturalmente. Il momento favorevole non aveva continuato. E dalle donne non continua mai se non lo si ferma, prendendole per le trecce. Ma dovevo fare qualche cosa. Non potevo mica aspettare e soffrire così, ogni giorno, senza un proposito esatto, ma avviai di corsa al giardino pubblico, poi, molto più lentamente, alla casa di Carla, e giunto a quel pianerottolo, bussai alla porta della cucina. La vecchia signora, come al solito, era al focolare, su cui ardevano due grandi fuochi. Fu stupita al vedermi, ma poi rise da quella buona innocente che essa era. Mi disse, mi fa piacere di vederla. Era tanto abituato a lei di vederci ogni giorno che si capisce non le riesca di evitarci del tutto. Mi fu facile di farla ciarlare. Mi raccontò che gli amori di Carla con Vittorio erano grandi. Quel giorno lui e la madre venivano a desinare da loro. Aggiunse ridendo, non sanno restare divisi neppure per brevi istanti. Sorrideva di quella felicità maternamente. Mi raccontò che di lì a poche settimane si sarebbero sposati. Avevo un cattivo sapore in bocca e quasi mi sarei avviato alla porta per andarmene, ma poi le dissi che avrei continuato a passarle il mensile che fino ad allora avevo concesso a Carla. Io volevo oramai mantenere qualcuno, volevo tenere con me la vecchia che mi pareva parte della figlia. Essa mi manifestò la sua riconoscenza, ammirava la mia bontà, però si mise a ridere. Era una cosa che non si poteva pensare. Ecco una dura parola che andò a battere contro la mia fronte, che si curvò. Uscendo da quella casa ero pieno di sdegno e di rancore, proprio come se fossi stato maltrattato quando m'accingevo ad una buona azione. Quella vecchia mi aveva proprio offeso con quel suo scoppio di riso. Lo sentivo risonare ancora nelle orecchie e significava non mica solo l'irrisione alla mia ultima proposta. Non volli andare da Augusta in quello stato. Prevedevo il mio destino. Se fossi andato da lei avrei finito col maltrattarla ed essa si sarebbe vendicata con quel suo grande pallore che mi faceva tanto male. Preferii di camminare le vie con un passo ritmico, che avrebbe potuto avviare ad un poco d'ordine il mio animo. E infatti l'ordine venne, con tale chiarezza nell'animo, quando poco dopo, in una via eccentrica della città, cui ero pervenuto senza alcun proposito, una donna imbellettata mi fece un cenno, io corsi senza esitazione a lei. Arrivai ben tardi a colazione, ma fui tanto dolce con Augusta che essa subito fu lieta. Non fui però capace di baciare la bimba mia e per varie ore non seppi neppure mangiare. Mi sentivo ben sudicio. Non finsi alcuna malattia come avevo fatto altre volte per celare e attenuare il delitto e il rimorso. Augusta s'accorse che c'era qualcosa di nuovo in me. Ne rise. Con te non ci si può mai annoiare. Sei ogni giorno un uomo nuovo. Sì, quella donna del sobborgo non somigliava a nessun'altra e io l'avevo in me. Passai anche il pomeriggio e la sera con Augusta. Essa era occupatissima e io restavo accanto, inerte. Mi pareva di essere trasportato così da una corrente. Una corrente di acqua limpida, la vita onesta della mia casa. Ma abbandonava quella corrente che mi trasportava, ma non mi nettava. Tutt'altro, rilevava la mia sozzura. Naturalmente, nella lunga notte che seguì, arrivai al proposito. Il primo fu il più ferreo. Mi sarei procurata un'arma per abbattermi subito, quando mi fossi sorpreso avviato a quella parte della città. Mi fece bene quel proposito e mi mitigò. Non gemetti mai nel mio letto e anzi simulai il respiro regolare del dormente. Pensai di evitare il ripetersi di un trascorso simile affrettandomi ad organizzare un'altra relazione, quale quella che avevo perduta e di cui si vedeva avevo bisogno. Ma anche la donna nuova mi spaventava. Mille pericoli avrebbero insidiato me e la mia famigliuola. A questo mondo un'altra Carla non c'era. E con lacrime amarissime la rimpiansi. Lei, da dolce, da buona, che aveva persino tentato di amare la donna che io amavo e che non vi era riuscita solo perché io le avevo messa dinanzi un'altra donna. E proprio quella che non amavo affatto.
Massimo De Francovic ha letto La coscienza di Zeno di Italo Svevo, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito e sulla app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.